Salute e salve. No, lo so, non sono Michele, il narratore di storie di tenebra. Ma tranquilli, arriverà tra poco. Il mio nome è Marco Cappelli e sono il creatore del podcast Storie d'Italia. Volete conoscere una storia dell'orrore? Perché non ascoltate il mio episodio dedicato a Yersinia pestis, il batterio che apprese a passare dal ratto alla pulce e da qui agli esseri umani, devastandone il sistema immunitario? O la vicenda della guerra greco-gotica, quando Roma finì deserta per più di un anno e ogni città importante della penisola fu assediata, conquistata, saccheggiata e ripresa più volte. Se ho solleticato il vostro interesse, venite a trovarmi su Storie d'Italia. Lo trovate ovunque ascoltiate i vostri podcast o su YouTube. E se siete amanti dei libri, il prossimo maggio è in uscita Per un pugno di barbari. In tutte le librerie. Ma torniamo alle storie di crimine che tanto piacciono anche a me. E ricordatevi che Storie di Tenebra è un podcast prodotto e narrato da Michele Dinnella e sponsorizzato da NordVPN.
Esistono storie che sembrano appartenere esclusivamente al mondo della finzione, ai film di Stanley Kubrick o ai romanzi di Stephen King. Esistono personaggi la cui freddezza e la cui mancanza di empatia sembrano far perdere in loro qualsiasi traccia di umanità. Quella che vi racconterò oggi è la storia di un serial killer dagli occhi di ghiaccio, la storia di Roberto Succo. Tutto ha inizio nel 1962 a Mestre, città che fu al centro del boom economico veneto con le sue fabbriche e con il collegamento diretto a Venezia, ma che fu allo stesso tempo anche teatro di numerosi ed efferati delitti, nonché focolaio di pericolose gang criminali. Erano gli anni della contestazione studentesca, del movimento dei sessantottini e delle band musicali che nascevano come funghi in tutto il mondo sulla scia del successo dei Beatles e dei Rolling Stones. Fu proprio in questi anni che il piccolo Roberto, un ragazzino timido ed introverso, iniziò i suoi primi esperimenti di vivisezione sugli animali che riusciva a catturare in giro per le campagne. Già, perché sin da bambino Roberto aveva sempre manifestato un'inclinazione per le scienze naturali, che col tempo andò trasformandosi in una curiosità morbosa verso il funzionamento degli apparati e dei singoli organi, che lo portò nel corso degli anni ad esercitarsi su cavie sempre più complesse, passando dalle lucertole ai criceti fino ad arrivare ai gatti. Da adolescente, Roberto era diventato ossessivamente geloso dei suoi studi e non tollerava che qualcuno entrasse in camera sua mentre eseguiva uno dei suoi esperimenti di vivisezione. Questo atteggiamento di chiusura lo portò a vivere un rapporto sempre più conflittuale con i suoi genitori, sia nei confronti della madre Maria, che Roberto considerava particolarmente apprensiva ed iperprotettiva, ma soprattutto nei confronti del padre Nazario, impiegato come poliziotto presso il commissariato di Venezia e colpevole, secondo lui, di non aver mai voluto far guidare a Roberto la propria Alfa Sud una volta compiuto il suo 18° anno di età. A quest'età, lo sappiamo, la contestazione nei confronti delle figure genitoriali è un fenomeno molto comune e ci siamo passati un po' tutti. Tuttavia, le liti all'interno della famiglia Succo si fecero sempre più frequenti e sempre più accese, terminando in una vera e propria spirale di violenza. In un tiepido pomeriggio di aprile del 1981, infatti, Roberto Succo perse completamente la testa a causa dell'ennesimo litigio furioso con la madre Maria e la colpì con ben 32 coltellate consecutive, tingendo l'intera casa con il suo sangue e lasciandone il cadavere nella vasca da bagno. Dopodiché, come se niente fosse, Roberto rimase seduto per diverse ore sulla poltrona del salotto a guardare la televisione in attesa che il padre rincasasse. Poco dopo lo scoccare della mezzanotte, Roberto udì il rumore inconfondibile delle chiavi di casa inserite nella toppa della porta blindata. Ma la sua follia criminale era lucida e lui era pronto a colpire di nuovo. Nazario Succo non ebbe nemmeno il tempo di aprire la porta di casa. La furia omicida del figlio lo sorprese quando si trovava ancora sull'uscio e lo colpì con numerosi colpi di accetta. Il suo corpo fu abbandonato nella vasca da bagno assieme a quello della moglie Maria e fu rinvenuto soltanto 2 giorni dopo dai colleghi della polizia, che nel frattempo si erano insospettiti a causa della sua assenza dal lavoro. Quando giungono presso l'appartamento di via Terraglio, gli agenti non ricevono risposta e decidono di entrare all'interno dell'abitazione sfondando una delle finestre. La casa è immersa in un buio sinistro e non si sente alcun tipo di rumore. Una volta giunti davanti alla porta del bagno, si presenta dinanzi a loro una scena raccapricciante. I coniugi Succo sono distesi, privi di vita, nella vasca da bagno e galleggiano dentro una miscela di acqua e sangue. Le indagini vengono subito avviate e una volta ricostruito il modus operandi dell'omicidio, si cerca immediatamente un movente, investigando la personalità di Nazario Succo. Quest'ultimo è stato da sempre un poliziotto solerte ed attento, che però non si è mai occupato di indagini speciali o di criminalità organizzata. Dunque, per gli investigatori, un suo coinvolgimento in qualcosa di ambiguo è da considerarsi inverosimile. I sospetti della polizia, allora, ricadono sul figlio della coppia, Roberto, uno studente 19enne che frequenta il liceo scientifico di Mestre e che a tutti sembra un tipo molto riservato e tranquillo, forse anche troppo. I sospetti si riveleranno fondati. Sulla scena del crimine ci sono i suoi vestiti sporchi di sangue, il sangue dei suoi genitori. Scatta quindi la caccia all'uomo. Sulla testa di Roberto viene emesso un mandato di cattura e viene diffuso anche un suo identikit in tutto il Veneto e anche nelle regioni circostanti, in cui viene rappresentato come un giovane dagli occhi azzurro chiaro, vestito con jeans e maglioncino marrone e definito come un soggetto altamente pericoloso. Roberto però è già lontano. Già perché subito dopo aver trucidato il signor Nazario a colpi di accetta, non ha perso tempo neanche provando ad occultare i cadaveri dei genitori. Alle 5 del mattino, infatti, dopo aver fatto le valigie ed aver trafugato la pistola di ordinanza dal corpo esanime del padre, si mette finalmente alla guida di quella tanto agognata Alfa Sud e parte a tutta velocità in direzione nord-est. La fuga disperata di Roberto, però, non dura a lungo. Il 13 aprile del 1981, 2 giorni dopo l'omicidio, viene avvistato in una pizzeria in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, grazie alle segnalazioni di qualcuno che aveva notato la macchina descritta dai TG girovagare per il paesino con l'unico accorgimento di utilizzare una targa falsa rubata ad un'altra macchina. I carabinieri si scagliano subito contro Roberto, che è pronto ad usare resistenza, impugnando la pistola sottratta al padre, ma un maresciallo dei carabinieri ha la meglio su di lui. Roberto, oltre alla pistola, ha con sé un coltello, la stessa arma del delitto con cui ha ucciso i suoi genitori. Giungerà in caserma in stato confusionale, raccontando una storia onirica al limite del surreale, dichiarandosi innocente, scaricando la colpa dell'omicidio sui carabinieri e spiegando la sua fuga come atto di sopravvivenza. Il tutto, ovviamente, sarà facilmente confutato come un mucchio di giustificazioni inconcludenti. Al termine degli interrogatori con la polizia, giunge una volante del commissariato di Mestre a prelevarlo per riportarlo davanti al magistrato. Durante il viaggio, Succo assume un atteggiamento silenzioso e laconico e resta muto fino al momento in cui, raggiunta l'uscita dell'autostrada per Mestre, aggredirà i poliziotti che gli sedono accanto, colpendoli con una furia immane. Una volta immobilizzato e portato dinanzi agli inquirenti, Succo ammetterà tutto, seppur con un movente bizzarro. Interrogato appunto sul movente del duplice omicidio, affermerà che la madre fosse colpevole di non riservargli più affetto e che il padre, invece, non volesse cedergli la macchina perché era solito correre troppo. In presenza del magistrato, Roberto appare calmo e composto, addirittura attento alla lettura del verbale di interrogatorio che corregge di tanto in tanto con dettagli sull'omicidio in materia di anatomia di cui è particolarmente esperto. Ed è proprio in questa occasione che racconterà come da piccolo si divertiva a sezionare gli animali dopo avergli somministrato del cloroformio. Le perizie psichiatriche riportano una chiara diagnosi di schizofrenia e a Roberto viene concessa l'infermità mentale con immediato ricovero presso l'allora manicomio criminale di Reggio Emilia, dove dovrà essere curato e tenuto sotto osservazione per 10 anni. Durante la sua permanenza in manicomio, Roberto segue un percorso decoroso, si comporta da detenuto modello e intrattiene una macabra corrispondenza con Don Domenico Franco, un sociologo conosciuto nel periodo detentivo. Gli scrive che, secondo lui, potrebbe facilmente tener testa a 5 sorveglianti con una mano sola e che gli piacerebbe soffocarli tutti, ma che si trattiene perché desidera tornare libero e rivedere la luce del sole, senza sentirsi più chiuso come un animale in gabbia. Scrive anche del suo passato, di quando andava a scuola e della misoginia che provava nei confronti delle sue compagne, che avrebbe voluto uccidere una ad una. Nonostante queste lettere inquietanti e la conoscenza di Wolfgang Abel, serial killer che insieme a Marco Furlan ha messo in atto una serie di delitti, firmandosi con l'appellativo di Ludwig, Roberto si comporta bene. Finisce addirittura il liceo e si immatricola all'università, alla facoltà di scienze naturali. Inizia quindi a dare esami, ottenendo delle licenze di studio fuori dal manicomio per frequentare corsi più impegnativi. Durante una di queste licenze, Roberto non rientra in manicomio e dopo 6 anni di reclusione si dilegua nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Passano 2 anni e il 28 gennaio del 1988 una squadra della gendarmerie francese fa irruzione in un hotel di Tolone con l'intento di cercare un certo André, che la notte prima, in seguito ad una rissa in un bar, avrebbe sparato ad un uomo ferendolo alla schiena. La polizia sta ancora chiedendo informazioni alla reception dell'albergo quando il sospettato arriva nella hall, estrae una Smith & Wesson e ingaggia una sparatoria con gli agenti. Uno di loro, ferito ed incosciente, si accascia a terra, mentre l'altro rimane in ginocchio, colpito ad un braccio e ad una gamba. Avvicinato da André, il poliziotto gli supplica di non ucciderlo, ma lui, con gli occhi di ghiaccio, lo finisce senza pietà e scappa via. Dopo l'omicidio dell'ispettore francese, alla gendarmerie si presenta una ragazza francese di 16 anni, che dice di essere amica di André e che rivela che il vero nome del ricercato non sarebbe André, bensì Roberto Succo. Confrontando le impronte digitali, la polizia non ha alcun dubbio. André e Succo sono la stessa persona e quelli che conseguono da questa scoperta sono particolari che fanno venire i brividi. Un uomo che sembra avere gli stessi connotati di André è stato infatti avvistato in Svizzera, dove nel frattempo ha aggredito il gestore di una stazione di servizio e gli ha rubato la macchina, per poi abbandonarla e fermarne un'altra e tenere in ostaggio la ragazza che la guida. Le ordina poi di portarlo a Berna e minaccia di ucciderla senza remore. Sulla strada però il veicolo rimane coinvolto in un violento incidente e la ragazza riesce a scappare. Raggiunto allora dalla polizia, l'uomo dagli occhi di ghiaccio non ha freni inibitori. Spara contro gli agenti svizzeri finché non riesce a scappare. Rifugiatosi a Lis, non lontano da Berna, sequestra e stupra altre tre donne. Una finisce in stato di shock, mentre le altre due riescono a dare una descrizione dettagliata dell'uomo, che anche qui si faceva chiamare André. Nella macchina rubata ci sono delle impronte che corrispondono a quelle di Parigi. Ormai è chiaro, Roberto si trova in Svizzera, nascosto da qualche parte. Il mandato di arresto è internazionale. A Lione la polizia afferma un ragazzo sui 20 anni, ma le impronte non corrispondono. Non è Roberto. La polizia riceve inoltre una segnalazione dall'Alta Provenza, ma anche in questo caso si rivela un flop. Roberto è ancora libero, armato e soprattutto pericoloso. Dopo averlo cercato per tutta Europa, il 29 febbraio, nei pressi di Conegliano, la squadra mobile di Treviso lo rintraccia verso le 10:30 di sera e una decina di agenti in borghese gli tende una trappola, coperti dagli uomini delle squadre speciali. Sono giunti lì dopo una serie di segnalazioni, prima a Belluno, poi a Milano e infine a Treviso. Gli agenti gli balzano addosso e Roberto reagisce con una forza bruta, si divincola e riesce a scappare dirigendosi verso un'altra macchina rubata, senza però riuscire a raggiungerla perché nel frattempo gli agenti lo braccano, atterrandolo e ammanettandolo. Nella macchina ha la Smith & Wesson calibro 38 con cui ha fatto fuori l'ispettore francese ed un documento falso intestato a un dipendente delle Ferrovie dello Stato, insieme a carta di credito e libretto bancario. Inoltre ha molto denaro con sé, sia lire che franchi francesi, ma ciò che salta all'attenzione è una cartina geografica con annesso un piano di fuga per la Sicilia, con destinazione Nord Africa. In questura, alla domanda su quale sia la sua professione, Roberto risponde di essere un killer e di ammazzare la gente per lavoro. Si vanta di aver preso in giro le polizie di mezza Europa, di non aver rapporti con la criminalità organizzata e di essere riuscito nella sua latitanza grazie alle donne, le sue donne, quelle che di lui erano innamorate. In Francia ne verranno fermate ben tre con l'accusa di favoreggiamento. Ma non sono solo queste le donne di cui parla Roberto, sono anche quelle sequestrate, violentate e minacciate. I capi di accusa sono molteplici, dalle numerosissime violenze carnali agli altrettanti omicidi efferati. Oltre ai genitori e dall'ispettore francese, ci sarebbero infatti una ragazza vietnamita rapita e poi massacrata a coltellate, un medico di Annecy ucciso dopo essersi fatto dare un passaggio e un'altra donna originaria della stessa città freddata con un colpo di pistola, insieme infine ad un poliziotto svizzero ucciso al controllo dei documenti a Tessin. Succo è finalmente rinchiuso in carcere, dove sembra che non possa più nuocere a nessuno, ma i colpi di scena in questa storia sembrano non finire mai. Proprio quando in prefettura il primo dirigente si congratula di fronte a telecamere e giornalisti con il capo della squadra mobile per il successo nell'impresa della cattura di Succo, al carcere di Treviso Roberto si trova in cortile per l'ora d'aria, sorvegliato a vista da tre agenti di custodia. Approfittando della distrazione dei sorveglianti, Roberto si aggrappa alla grondaia alta più di 2 metri e riesce a salire sul tetto del carcere, che viene subito circondato da polizia, carabinieri e giornalisti. Roberto si spoglia rimanendo in slip e inizia una conversazione delirante con la stampa. Ce l'ha a morte con una donna, la ragazzina di 16 anni che l'ha segnalato alla polizia francese, l'unica che lui abbia mai amato. Dopo un'ora, Roberto pone fine al suo show di follia. Si aggrappa ad un cavo per passare sul tetto adiacente dell'abitazione del direttore, ma nel tentativo di saltare sul terrazzino, cade e fa un volo di 6 metri, rompendosi 3 costole e lussandosi una spalla. Nemmeno questo però riuscirà a fermarlo, tanto che i paramedici saranno costretti a sedarlo prima di poterlo caricare su un'ambulanza e spedirlo al carcere di Livorno, in cella di isolamento. Pochi mesi dopo, a marzo, la Francia chiede l'estradizione di Succo per paura che una perizia possa giudicarlo infermo di mente. Seguiranno a ruota altre istanze simili da parte di giudici svizzeri e francesi per altri delitti imputati a Succo. A Treviso arriva addirittura un magistrato francese apposta per interrogarlo. Si tratta di un colloquio che dura soltanto 10 minuti, in cui Succo, delirante, parla francese con frasi prive di senso per poi passare all'italiano e infine avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel maggio dello stesso anno, un collegio di periti giunge alla stessa diagnosi precedente. Roberto Succo è un soggetto schizofrenico e socialmente pericoloso. Il giudice è quindi costretto a riconoscergli l'incapacità di intendere e di volere. Nonostante le proteste dei francesi, Succo deve quindi tornare in manicomio criminale. Le cose, però, ancora una volta, prendono una piega diversa. A causa di un problema di carattere logistico, ossia la vicinanza al tribunale per evitare fughe durante i trasferimenti, Succo viene trasferito dal carcere di Livorno a quello di Vicenza. Anche qui è confinato in una cella di isolamento e sottoposto a stretta sorveglianza per la maggior parte della giornata, con l'unica eccezione delle notti. La mattina del 23 maggio, dallo spioncino, gli agenti penitenziari si accertano che Succo sia ancora in cella. Infatti è a letto, come sempre, con la testa coperta dal cuscino, ma inizia a farsi tardi e Roberto ancora non si alza dal letto. Gli agenti si preoccupano ed entrano. Sollevato il cuscino, si rendono conto che il detenuto ha la testa infilata in un sacchetto di plastica e che vicino a lui si trova una bomboletta di gas, di quelle usate all'epoca per illuminare, che giace al suo fianco, completamente vuota. Roberto aveva preparato tutto. Era riuscito a procurarsi del nastro adesivo, il sacchetto di plastica e la bomboletta data in dotazione a tutti i detenuti. Infilata la testa nel sacchetto, lentamente aveva fatto fuoriuscire il gas all'interno del sacchetto e gradualmente aveva perso conoscenza fino al soffocamento. Nessun trucco questa volta, nessuna fuga. Per l'ultima volta, l'uomo dagli occhi di ghiaccio è riuscito a far parlare ancora di sé sui giornali, nel modo più eclatante possibile. La fine è degna di un trasformista come lui, di un uomo ribelle e dai mille volti che con quest'ultima evasione ha coronato la sua carriera criminale e ha esaudito il proprio desiderio di essere riconosciuto e ricordato per sempre negli annali della cronaca nera. Hai ascoltato Storie di Tenebra, un podcast originale prodotto e narrato da Michele Dinnella e sponsorizzato da NordVPN. Siamo giunti ormai al quarto e penultimo episodio di questa prima stagione di Storie di Tenebra. La produzione e la qualità degli episodi che hai ascoltato finora sono stati resi possibili dalla fiducia riposta nel mio lavoro da parte di voi ascoltatori e da parte di NordVPN. Se vuoi sostenere la produzione di una nuova stagione di Storie di Tenebra, ti invito ad abbonarti al servizio di protezione dei dati offerto da NordVPN, che per gli ascoltatori di questo podcast prevede uno sconto esclusivo facendo clic sul link in descrizione o inserendo il codice sconto TENEBRA. NordVPN è l'azienda leader nel settore della cybersicurezza e ti permette di navigare con tranquillità su qualsiasi rete Wi-Fi pubblica alla quale tu ti connetta, senza rischiare che i tuoi dati vengano trafugati e finiscano nelle mani di malintenzionati. Come sempre, io sono Michele Dinnella e ti do appuntamento alla prossima storia.